Questa sera concludiamo il nostro itinerario che ha come tema l'unicità e la decisività di Gesù. Abbiamo già visto nelle settimane precedenti cosa ha portato questa unicità e decisività di Gesù, quali domande, quali difficoltà. Oggi riprendiamo un po' sotto un'altra ottica, un po' quello che abbiamo già detto in un certo senso. Innanzitutto noi diciamo che parliamo di unicità e decisività di Gesù perché in quanto cristiani crediamo che grazie a Gesù sia aperta una nuova fase della storia umana. Ora c'è sulla terra una comunità che è la Chiesa, che proclama la volontà di Dio, che desidera una riconciliazione universale, che parla di una presenza di Dio che cammina con noi, che ci vuole condurre a una piena umanità. E quindi diciamo unicità perché c'è stata una svolta nella storia che è data da Gesù. A causa di questo evento, Gesù, ecco, qui c'è stata una svolta che è unica, perché Dio si è fatto uomo. E diciamo decisività perché Dio in questo evento ci ha chiamato una relazione di intimità profonda, la relazione che ha vissuto Gesù innanzitutto e che appunto siamo chiamati ad abitare. E quindi la decisività viene dalla percezione che c'è qualcosa che non può essere dimenticato, un qualcosa che dice qualcosa su Dio, un qualcosa che dice qualcosa sull'umanità che non può essere dimenticato e che d'altro canto non può neanche essere corretto più di tanto, perché non siamo davanti a un'interessante teoria che si può confutare, ma siamo davanti a un evento che si è mostrato che possiamo semplicemente raccogliere in un certo senso. Possiamo dire di sì e di no, possiamo dire che ci interessa o non ci interessa, ma non possiamo dire Gesù è stato altro, Gesù ha detto altro, Gesù ha fatto altro, come se fosse una teoria. E quindi che cosa affermiamo davanti a questa unicità e decisività di Gesù? Che c'è una divinità fondamentale, c'è un destino fondamentale per ogni essere umano. Ecco, noi crediamo questo. E naturalmente, come dicevamo le scorse volte, c'è il pericolo che questa unicità e decisività di Gesù può portare all'intolleranza, perché dire tutti gli altri allora sono dannati, tutti gli altri andranno all'inferno, abbiamo ragione noi. Ma appunto, in realtà, questa unicità deve portarci al dialogo sincero e profondo con le altre persone, con le altre fedi, con le altre convinzioni. Perché? Perché innanzitutto noi ci aspettiamo di imparare qualcosa da loro. Io quando mi incontro con un'altra fede, con un'altra convinzione religiosa o con un'altra convinzione, che anche magari religiosa, mi aspetto che dalla loro umanità io possa imparare qualcosa. Ci aspettiamo di vedere nella umanità degli altri qualcosa che stimola e allarga la nostra umanità. Ci aspettiamo di ricevere qualcosa dalla loro umanità come dono per la nostra umanità. Tra l'altro, il Corano, nella Sura 5, dice queste parole: se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una comunità unica, ma non ha fatto ciò per provarvi in quel che vi ha dato. Careggiate dunque nelle opere buone, giacché a Dio tutti tornerete, e allora Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia. Quindi anche il Corano apre, per così dire, alla possibilità di un dialogo, ma adesso non entriamo sicuramente nel dettaglio della Corano. E possiamo dire che allora Noi siamo nella condizione di poter imparare qualcosa dagli altri, e il fatto che io imparo qualcosa dagli altri non vuol dire allora che devo sminuire il mio punto di partenza, perché io imparo qualcosa dal musulmano, dal buddista, dall'induista, allora vuol dire che sminuisco il mio punto di partenza, sminuisco la mia fede, sminuisco il mio credere in Gesù. Semplicemente riconosco che anche nella loro esperienza di vita c'è un qualcosa che può essere ricchezza per me. Ecco perché il dialogo è un dialogo di arricchimento in ogni caso. Naturalmente questo vale al contrario, anche per loro sarà un arricchimento nell'incontrare coloro che hanno fede in Gesù Cristo. E poi l'unicità e la decisività di Gesù ci porta a dire allora che forse non c'è salvezza per gli altri, e gli altri sono dannati perché non c'è salvezza. Ecco, dobbiamo un po' entrare a lasciare un po' a Dio il suo fare, per dire che forse noi cristiani talvolta siamo un po' riluttanti a lasciare che sia Dio a risolvere le questioni, i problemi. Abbiamo la sensazione, per usare un po' una battuta, che Dio non abbia letto i libri che doveva, e quindi dobbiamo un po' proteggerlo, dobbiamo decidere noi, insomma, mettere le cose un po' in ordine. Ecco, invece bisogna lasciare che sia Dio a giudicare come coloro che stanno di fuori della fede cristiana possono entrare in relazione con il volto del Padre. Non siamo di certo noi a dover dire che cosa deve fare Dio, come deve farlo e se deve farlo. E quindi siamo davanti al fatto che quando noi incontriamo un'altra esperienza di vita vissuta in un'altra dimensione religiosa, spesso che possiamo dire che quanto accade in quell'esperienza ha un'aria molto familiare, molto evangelica, e sarebbe del tutto folle dire che lì non c'è lo zampino di Dio, che lì non c'è impolazione di Dio, che lì non c'è, per usare un'altra espressione, il soffio dello Spirito, qualche germe dello Spirito. Uno può dire: sono un leale musulmano, sono un agnostico, un indifferente, non ho idea di cosa sia Gesù, ma appunto possiamo trovare nelle tracce di quella vita una profonda coincidenza con il Vangelo, con quello che professiamo e riteniamo vero per una vita evangelica, per una vita cristiana. Tra l'altro nei Vangeli Dio non si rivolge a quelli a cui predica dicendo: ora voglio che fai una esatta professione di fede. Quindi fai una professione di fede esatta, e allora se fai la professione di fede esatta su cos'è la fede, allora puoi entrare nella vita eterna. Semplicemente Gesù voleva cambiare le cose e cambiare la vita delle persone, e davanti a questa proposta c'è chi c'è stato e chi no. E anche eloquente l'episodio di 10 lebbrosi guariti: solo uno è tornato a ringraziare, che è un samaritano, tra l'altro, dice il Vangelo. Ecco, Gesù non chiede una professione di fede, chiede un cambiamento della vita, e qualcuno ci sta, qualcuno no, davanti al dono, qualcuno accoglie, qualcuno no. Quindi, concludendo, possiamo dire che l'unicità e la decisività di Gesù Cristo rimane come connotazione buona per noi, ma siamo portati a dire che Cristo rimane una speranza per tutti, quindi una connotazione buona per tutti gli altri, perché appunto, dicevamo già all'inizio, in Cristo vediamo il volto di Dio, in Cristo vediamo il volto dell'uomo, vediamo un'umanità bella. Questo non ci deve portare a un senso di superiorità, quindi accostarci agli altri in maniera un po' arrogante, né tantomeno però ci deve portare a essere timidi, avere quel timore riguardo alle nostre convinzioni religiose e a dire: beh, tutto è uguale, perché tanto non è neanche questo il senso, perché un dialogo lo si fa tra due identità, non lo si può fare quando uno smarrisce la propria identità, quando uno cancella la propria identità per poter andare incontro all'altro, in realtà non sta facendo una buona operazione, solo essendo coerenti con quello che si crede, con quello che si è, e si può entrare in dialogo e portando i doni che io posso dare all'altro e ricevere i doni che l'altro può portare con sé. Quindi Cristo è speranza per tutti, senza atteggiamenti di superiorità, senza atteggiamenti di timidezza, perché diciamo che noi crediamo che in Cristo, in Lui, gli uomini trovano la loro vera pace, trovano la dimensione umana più piena, più vera, e quindi Cristo per noi è rilevante per ogni essere umano, per ogni essere umano che è vissuto nel passato, per ogni essere umano che abita il presente e per ogni essere umano che verrà domani. Ecco, ci fermiamo qui. Questo erano dei criteri, naturalmente, per poter abitare il dialogo con chi magari non crede, con chi ha una fede diversa, perché tra l'altro, dobbiamo dirlo, il nostro mondo sempre più si sta presentando connotato in modo pluralistico, diverse convinzioni religiose, diversi atteggiamenti di vita, diverse idee su tante cose, diverse verità, possiamo dire così. Ecco, i cristiani sono chiamati a non rinnegare Cristo, a non nasconderlo, sono chiamati però a non essere in un atteggiamento ostile, vedere gli altri come qualcosa che semplicemente devono essere, per così dire, conquistati, nel senso più anche nobile del termine, però dobbiamo semplicemente entrare in dialogo con quella convinzione profonda e con quegli atteggiamenti giusti affinché il volto di Cristo possa risplendere su ogni uomo. La prossima volta faremo una battuta veloce sulla fede, visto che abbiamo parlato di Cristo, quindi di fede in Cristo, e concluderemo il cammino di questi incontri di avvento. Buona serata a tutti, grazie.